Mater misericordiae, ora pro nobis. Buonasera a tutti voi. È il nono sabato della serie dedicata a Maria, Madre di Misericordia, in quest'anno straordinario del Giubileo della Misericordia. Benvenuti a voi nella Basilica di Santa Maria in Via Lata. E un saluto di pace, di buon ascolto ai radioascoltatori di Radio Mater. Tiene oggi la lezione padre Sergio Gaspari, sacerdote monfortano, noto liturgista e scrittore. Ha conseguito la sua licenza in teologia liturgica a Sant'Anselmo a Roma, il dottorato alla Pontificia Università Urbaniana e attualmente insegna teologia liturgica e culto mariano al Pontificio Istituto Teologico di Anagni. Tra i molti scritti, specialmente sulla consacrazione a Maria e la dottrina di San Luigi Maria Grignon de Montfort, lui è monfortano, ricordo il suo volume La Chiesa celebra il Signore, una liturgia per l'uomo, edizioni Borla. Oggi ci presenta un tema molto importante: Maria, Madre di Misericordia, percorsi medievali. Sapete che la Salve Regina è nata nel Medioevo e che la Madre di Misericordia, come anche il manto, la Vergine del manto, è medievale. Grazie a te, Padre Sergio, che ci trasmetti un cammino medievale e moderno di conoscenza, sempre attuale, della Vergine Maria. A te la parola.
Il padre è stato mio professore di patristica mariologica quando anch'io ero più giovane. Sorelle nella fede, vi chiedo scusa perché io dal 1982 ad adesso commetto il solito errore. Quando devo parlare faccio uno schema molto ampio, poi non riesco a dominare questo schema quando devo parlare. Vi chiedo di avere pazienza con me. Se potete seguitemi. Perché? Perché quello che vorrei dire davvero è troppo vasto e faccio fatica a parlare, a trasmetterlo. Grazie per la comprensione. Per favore salite sul patibolo, sono le 4:05 fino alle 5:10, va bene? Il patibolo in alto. Sentite, allora, Maria, Madre di Misericordia, percorsi medievali. Ecco lo schema. Primo punto, precisazioni terminologiche e annotazioni storico-culturali sul Medioevo. E qui dirò ciò che non è il Medioevo, poi la cosiddetta notte, oscurità medievale che è attraversata da bagliori rinascimentali. Poi dirò che il Medioevo copre un millennio di storia, un millennio di storia, e c'è l'alto medioevo, c'è il basso medioevo, ci sono vari medievi, il medioevo è polifonico. Poi dirò nel secondo punto Maria nei secoli 10, 11 e 12, i temi mariani in genere, poi il nostro titolo. Poi il titolo, Maria Madre di Misericordia nel secolo X a Cluny. Dopo il secolo XII, che è il secolo d'oro per la pietà e la dottrina mariana. E nella terza parte, speriamo di fare in tempo, vi parlerò di quattro autori che ho scelto. Sant'Anselmo d'Aosta e un suo discepolo e Admero. Poi il grande San Bernardo e un biografo, un discepolo di San Bernardo che è Arnaldo di Chartres o di Bonneval. Sentite allora, se potete seguitemi. precisazioni terminologiche e anche di contenuto. Sentite, il grande storico e filosofo Benedetto Croce diceva: la lunga età di gloria, che fu chiamata Medioevo, completò il cristianizzamento dei barbari e animò la difesa contro l'Islam, così minaccioso alla civiltà europea. La lunga età di gloria e civiltà europea. Mentre i giornalisti, per esempio Indro Montanelli e Roberto Gervaso, titolano una loro opera sul Medioevo così: l'Italia dei secoli bui, secoli bui, il Medioevo sino al 1000. Al contrario, lo storico medievista Franco Gardini dice che il Medioevo è epoca tutt'altro che buia, tutt'altro che buia. Una storiografia disinformata parla del Medioevo come secoli bui. E anche lo storico francese Jacques Le Goff lamenta questo quando si dice, gli attribuiscono che il Medioevo è composto da secoli bui. Lui dice, io non penso per niente così. Poi c'è anche Pierluigi Guiducci, nell'opera L'identità affermata, storia della Chiesa medievale, dice che gli umanisti del 400 concepivano il Medioevo come una lunga parentesi storica caratterizzata da un immobilismo culturale tra la grandezza del classicismo greco-romano e la rinascita umanistica rinascimentale. Invece il Medioevo è riuscito a fondere, badate, il mondo latino-romanico con quello germanico e si è creato uno spirito, badate, europeo, quello di cui noi oggi parliamo molto, lo spirito europeo, e anche le radici delle scienze moderne affondano nel terreno del mondo medievale. Vi ricordo che la Chiesa ha avuto degli uomini, dei grandi universali, proprio nel Medioevo. Pensate a San Francesco d'Assisi, a San Tommaso d'Aquino, eccetera, eccetera. E anche Rodney Stark, sociologo delle religioni, dice che prima della vulgata illuministica, quindi prima del 600-700, prima dell'illuminismo, nessuno ha mai creduto al Medioevo come secoli bui. Ecco allora, vi spiego questo, la cosiddetta notte medievale è attraversata da bagliori rinascimentali. Io preparando questo incontro ho dovuto rivedere le mie schede sul Medioevo e mi risulta che il Medioevo ha almeno quattro rinascite, almeno quattro. Prima, la rinnovazione degli studi grammaticali promossa questa rinnovazione da Carlo Magno, la rinascita carolingia, Medioevo, alto Medioevo. Poi c'è la rinascita dell'impero romano attuata dall'imperatore Ottone III intorno al 1000. La rinascita dell'impero romano che ingloba il mondo germanico. Terza rinascita, la rinascita del diritto romano, dunque alla luce dell'imperatore Giustiniano, cioè il diritto romano ripromulgato da Giustiniano l'imperatore, e questo è avvenuto a Bologna tra i secoli XI e XII. Poi un'altra rinascita, la rinascita della poesia antica, e qui vi ricordo le arti del trivio, ascoltate le parole, le arti del trivio, cioè lo studio della grammatica, della dialettica e della retorica. Con tutte queste rinascite, la notte medievale ci appare attraversata da tanta luce rinascimentale. E difatti adesso andiamo avanti. La parola chiave della cultura medievale è verticalità. Oggi noi preferiamo immanenza, orizzontalità. No, il Medioevo parlava di verticalità, guardare in alto, per appropriarci del mistero. E il Medioevo difatti si esprime, lo sapete, nel movimento ascensionale dei campanili e delle cattedrali gotiche. Ricordate, queste stupende cattedrali. Poi il Medioevo ci ha dato anche le famose summe teologiche che consideravano ogni realtà alla luce di Dio. Poi nel Medioevo abbiamo anche un'altra chiave culturale che a voi darà fastidio. Si dice questa chiave è la gerarchizzazione propria del feudalesimo, cioè dove nel feudale si riconosce la dipendenza non so, dal signore locale, valvassore, vassallo, al re, all'imperatore, la dipendenza, però c'era posto per tutti nel Medioevo, per tutti. Poi, sapete, nel Medioevo sorgono i comuni e i comuni capovolgono il sistema feudale. I comuni in pratica ci insegnano questo, che il cittadino vuole essere soggetto attivo, responsabile. Eh sì, la civiltà dei comuni in Italia, per esempio, è unica. Terzo, il Medioevo si presenta con una grande unità interna. Difatti c'è, per esempio, la concordia tra fede e scienza. E questa concordia è testimoniata, per esempio, da San Tommaso, che accetta la filosofia precristiana di Aristotele. San Tommaso che unisce Bibbia e Aristotele. Ecco allora, in Medioevo si dice una civiltà, badate, civiltà, lo diceva Benedetto Croce, civiltà compiuta, armonica, una civiltà di pienezza. Poi il Medioevo copre un millennio di storia, va da 476, la caduta dell'impero romano d'Occidente, al 1492, scoperta dell'America. E poi il Medioevo, vi ho detto, che è anche diviso in Alto Medioevo, da quinto al decimo secolo, e Basso Medioevo, dall'undicesimo al quindicesimo. Ecco allora, non vi permettete, però io vedo anche oggi dei liceali che domandi cos'è il Medioevo, sanno solo che è epoca di transizione, epoca oscurantista, epoca in fondo dei secoli bui, epoca da dimenticare, invece piena di civiltà, davvero, quando noi non parliamo male del Medioevo dobbiamo stare zitti perché manifestiamo la nostra ignoranza. Il Medioevo, vi ho detto, una civiltà compiuta che ha una sua coerenza. Ecco allora le luci del Medioevo, la lunga età di gloria, diceva Benedetto Croce. Secondo momento, sono le 4:15, il tempo c'è, scusate perché io sono molto ansioso. Maria nei secoli 10, 11, 12, qualche cosa. I temi mariani. In questi secoli prevale la mariologia, la teologia mariana si rifà al modello monastico, i monaci, e poi al modello scolastico. Questo avviene mediante l'omiletica liturgica nelle feste mariane. E la rinascita della pietà mariana dei secoli 11-12 è in continuità con l'età patristica. Eh sì, anche qui dobbiamo sempre vedere la continuità nella storia della Chiesa, davvero, la continuità. Ebbene, Che cosa dice la Mariologia in questi secoli 10, 11 e 12 in continuità con la patristica? Innanzitutto si accentua, badate bene, perché voi oggi parlate della Vergine come una novizia, la casalinga di Nazareth. Momento. Maria nel mistero del figlio e il mistero di Maria. Maria è un mistero. Ecco, ad esempio, il concepimento e la nascita virginale. Poi, in questi secoli si parla molto della santità eccelsa della Vergine Santa. Terzo, si parla molto della gloriosa entrata della Vergine nella beatitudine di Dio. E qui si dice i modelli gerarchici della società feudale hanno posto un po' Maria al di sopra di tutte le creature. E questo continuerà anche in seguito. Però ricordate, Maria è grande, è in alto, è inferiore solo a Dio, ma proprio per questo può aiutare noi deboli e ci aiuta a scoprire che siamo peccatori, eccetera. Allora, la beatitudine di Maria nella gloria del cielo. Poi, quarto argomento, l'assunzione di Maria. E l'assunzione mostra Maria vicina ai fedeli, che intercede per tutti, è sollievo. E quinto, la mediazione materna di Maria. Però qui mediatrice vuol dire che Maria è posta tra Cristo e la Chiesa. Si dirà dopo, nel XIII, XIV secolo, Maria Collo, Filippo di Arve, Maria Collo, sì. Allora, Maria sta tra Cristo e la Chiesa. Il nostro titolo, Maria Madre di Misericordia, le ascendenze, o come dire, i riferimenti di questo titolo sono molto antichi. I Subtum Presidium del III-IV secolo, anteriore comunque al Concilio di Efeso, c'ha questa versione. Noi diciamo sotto la tua protezione troviamo rifugio, o no, sotto la tua protezione. Però c'era nel Subtum c'era sotto la tua misericordia. Ricordate, sotto la tua misericordia, vedremo perché. E secondo la testimonianza di Fulberto di Chartres, ricordate, è del 1000, Fulberto di Chartres, e dell'italiano San Pier Damiani, anche lui del 1000, nel suo significato primitivo il titolo Madre di Misericordia equivale a questo: Madre di Cristo, il quale è la stessa misericordia, va bene? Madre di misericordia, Madre di Cristo, Cristo misericordia. E difatti vi cito e Edmero di Canterbury, Edmero, discepolo di Sant'Anselmo, che scrive: Ipsenim misericordia nostra est, e tu, eiusdem misericordiae mater est. Lo stesso Gesù è la nostra misericordia, e tu, Maria, sei la madre della stessa misericordia. Va bene, allora, madre di misericordia, cioè madre di Gesù che è misericordia. Qui avevo scritto qualcosa circa le donne mistiche dei secoli 11, 12, 13, qualche cosa, il De Garda di Bingen, Caterina da Siena, Brigida di Svezia, eccetera. Le grandi donne, davvero, su seri questi secoli, non oggi. Queste grandi mistiche ascoltate da re, da principi, da imperatori e anche dai papi. Comunque andiamo avanti. Il titolo di Maria Madre di Misericordia sorge di per sé a livello di divulgazione nel secolo X. O meglio, questo titolo sarebbe Maria Madre di Gesù Misericordia, va bene, Madre di Gesù Misericordia, o anche Maria Regina della Misericordia. Si diffuse questo titolo che magari risale a Subtum III, IV secolo, si diffuse a Cluny e ha avuto una grande diffusione e ha sempre suscitato grandi consensi fino ai nostri giorni. E difatti nella Collectio Missarum numero 39 noi vediamo questo titolo: Maria Vergine, Regina, non solo Madre, Regina e Madre della Misericordia. E allora la tradizione di Cluny dice così, che Santo Odone, Odone, secondo abate della riforma monastica da cui prese nome, appunto, di come si chiama, Cluny, questo Santo Odone, secondo abate della riforma di Cluny, riuscì a convertire un ladro. Sapete questa storia o no?
No.
Allora la dico con calma. Vabbè. Allora, questo santo abate Odone riuscì a convertire, era di Cluny allora, a convertire un ladro, il quale si sentì poi chiamato alla vita monastica e condusse una vita, un'esistenza monastica piena di fervore religioso. E durante la grave malattia che lo condusse alla morte, questo religioso confidò a Odone di aver avuto una visione della Madonna, Madre della Misericordia. Si era presentata così la Vergine, Madre della Misericordia, e gli aveva promesso di portarlo con sé in paradiso. Eh sì, nel Medioevo si pensava di più al paradiso. Ecco la verticalità, davvero. Comunque, questo monaco riceve la promessa di essere portato in paradiso perché Maria è Madre della Misericordia. Odone, da quel momento, cominciò a nutrire una spiccata predilezione per questo titolo, Maria Madre della Misericordia, e ripeteva questo titolo sovente, e ci ha lasciato anche una breve preghiera proprio intitolata Maria Madre della Misericordia. Va bene? Andiamo avanti. Il secolo XII in Occidente è il periodo aureo della pietà mariana. Per favore, pietà è più che devozione, eccetera. I temi trattati in questo XII secolo sono soprattutto, badate, l'annunciazione e l'assunzione. In questi secoli in Europa sorgono in Italia una settantina, tante cattedrali intitolate a chi? A chi? Alla Madonna Assunta, davvero. Perché da lassù serve meglio noi, i suoi figli qua giù, pellegrinanti. I temi più trattati sono allora l'annunciazione e l'assunzione. E Maria è inserita nel mistero della Chiesa e si colloca appunto tra Cristo e la Chiesa, si colloca tra Cristo e la Chiesa, secondo l'espressione del grande San Bernardo, che domina il secolo XII. San Bernardo che dice: «Mulier inter solem et lunam, Maria inter Christum et Ecclesiam constituta». Cioè allora, Maria, che è la, come si chiama? Maria si trova tra il sole e la luna. Sole è Cristo, la luna è la Chiesa. Maria tra Cristo e la Chiesa, va bene? In mezzo. Noi oggi parliamo Maria nel mistero della Chiesa, qui invece in mezzo, perché Maria è mediatrice. E questo secolo, vi dicevo, è dominato da San Bernardo, il citarista, il dottore di Maria, il dottore dei dottori mariani. Del nostro fondatore Monfort è stato detto, per elogiarlo, proprio per elevarlo alla sommità della dottore mariologo, eccetera, è stato detto che nessuno è stato simile a Bernardo come Monfort. Dire quindi che Monfort è simile a Bernardo nella sua pietà mariana è proprio il top di quello che si potrebbe dire del padre di Monfort. Comunque, Bernardo, che ha avuto un influsso immenso, hanno lasciato il segno i suoi sermoni sull'annunciazione, specialmente ricordate quel passo del breve istante pieno di eternità, breve istante pieno di eternità nell'attesa universale del consenso di Maria al progetto della salvezza. San Bernardo tocca i temi della mediazione universale di Maria, la misericordia di Maria e come, la maternità spirituale, anche se non usa mai il termine Maria Madre Nostra in modo esplicito. E nel secolo XII, ecco, la dottrina mariana anche era diventata appannaggio dei monaci, quasi i monaci, e soprattutto cistercensi, cioè quelli di San Bernardo o anche di altri ordini religiosi. Però questi monaci tutti parlano di Maria Madre Nostra, Madre della Salvezza, superiore a tutte le creature, inferiore solo a Dio, e la sua intercessione è misericordiosa. Terzo punto, perché poi vorrei anche dire qualcosa alla conclusione. Terzo punto, i quattro autori che ho scelto. Questo periodo aureo per la dottrina mariana è il secolo XII, secolo mariano. Ecco allora Sant'Anselmo di Aosta o di Canterbury, morto nel 1190, poi un discepolo di Anselmo, ma molto bravo, anche originale, e Admero di Canterbury, morto nel 1124. Quindi San Bernardo, il dottore dei dottori mariani, morto nel 1153, e quindi un discepolo, un biografo di San Bernardo, che è Arnaldo di Chartres o di Bonneval. Anselmo, innanzitutto Anselmo, badate le parole, è padre antesignano della mariologia scientifica, e Sant'Anselmo ha influito molto poi nella pietà posteriore e sui futuri maestri della scolastica, la mariologia nella scolastica. Sant'Anselmo ha un'idea grandiosa circa l'eccellenza, davvero. Era un benedettino Sant'Anselmo, non era un monfortano. Ha una allora idea grandiosa circa l'eccellenza e la santità di Maria. Invoca Maria come Madre Nostra, Madre Universale. Ecco perché presso la croce Paolo VI ci teneva a dire Maria è Madre Universale, anche Giovanni Paolo II. Comunque, allora, Maria Madre Nostra, Madre Universale, Madre delle cure materne, e nel rilevare la misericordia, la benignità, lo splendore della Vergine, Anselmo ha in tre preghiere nei suoi sermoni e tre preghiere che gli erano state chieste, il monaco Gandolfo gli aveva chiesto una preghiera alla Madonna e Sant'Anselmo fece la prima preghiera ma non gli andava, dice probabilmente non è fatta bene, allora fece la seconda ma neanche la seconda andava bene e fece anche la terza, e così abbiamo tre preghiere. Questo per dire, voi giovani, noi oggi facciamo tutto velocemente, qui Sant'Anselmo una preghiera l'ha fatta tre volte, una meglio dell'altra. Comunque noi, grazie a questo, abbiamo tre preghiere. Ebbene, Sant'Anselmo, nel parlare della Vergine, della sua misericordia, vi dirò dopo come la chiama, ebbene, Sant'Anselmo scopre, cioè di fronte alla santità di Maria, scopre le piaghe, badate, le piaghe, le ulcere del peccato, le immondezze, le nefandezze, a noi oggi dà fastidio, ma questo è anche il nostro stato. Nel Medioevo parlavano di più del peccato, però erano tutti più contenti di noi, davvero. Montalaberlo dice, mica io. I cristiani erano contenti, vivevano felici, secoli di gioia. E non ditemi, ma c'era anche altro, certi mascalzoni sono sempre stati, però diciamo come civiltà in sé predominante, come mentalità. Allora, si scoprono le ulcere del peccato, le immondezze, il veleno del peccato, le schifezze, grazie, quando contempli Maria tutta santa. Andiamo avanti. Sant'Anselmo dice, o sovrana, o signora, ecco a me quante volte viene detto, ma padre, lei parla troppo di Maria Regina, e io dovrei rispondere con un po' di orgoglio, scusi, guardi che la Madonna è regina, non è solo madre, tutte e due, certo, e la Guinée, la signora, la sovrana, noi questo non vogliamo, cioè, ma noi oggi piace sentire Maria, mi ricordo un prete giù a Castellaneta, dice, ma la Madonna è sorella? Sorella? Mica solo sorella, un po', molto di più, su, davvero. È quando si dice, avete fatto della Madonna una novizia qualunque, la casalinga di Nazareth, è un po' poco, sorelle. Nel Nuovo Testamento la Madonna non viene confusa con le altre pie donne. La Madonna, studiate Laurentaine, padre, il mio professore di Sacra Scrittura, padre Aristide Serra, la Madonna è nominata a parte perché è la madre del Signore, sì o no? Quindi certo ha una sua eccellenza. Ebbene, dice Sant'Anselmo, o sovrana, tu sei la madre della giustificazione e dei giustificati, tu sei colei che ha concepito la riconciliazione e i riconciliati. Poi Sant'Anselmo unisce, si rivolge sempre a Maria poi a Gesù, o a Gesù poi a Maria, li unisce molte volte, quasi sempre. Allora il mistero di Maria e di Cristo si illuminano vicendevolmente. Voi, a chi si rivolge? Non a voi, ma voi, Gesù e Maria, salvatemi, salvatemi, tutte e due, oppure indicatemi delle persone più misericordiose, vedete la retorica che bella, indicatemi delle persone più misericordiose presso le quali potrò trovare un rifugio maggiormente sicuro. Salvatemi, a tutte e due si rivolge. Vi supplico, o buon Signore e buona Signora, vi supplico, figlio pietoso e madre pietosa, fate che il peccatore, badate, si salvi, e così questo peccatore sia assolto, vedete, assolto, curato, risanato e salvato. Badate bene i verbi. Noi oggi, Dio è misericordia, attenti, Dio è misericordia, ma Deus non irridetur. Deus non irridetur. Dio non va deriso, preso in giro. Chi deride Dio lo prende in giro perché misericordia tanto. Il reo, il carnefice e la vittima staranno insieme nell'altro mondo. No, no, Papa Benedetto XVI lo diceva chiaramente. I carnefici non crederanno nella mensa del Signore di stare accanto alle loro vittime. Vorrei dire. Dice, ma poi c'è il reo, il carnefice pentito, ecco allora sì, pentito, cioè curato, assolto, risanato e salvato. Certo, attenti su questo, il Medioevo ci insegna, perché lì si chiedeva perdono dei grandi peccati, però c'era anche poi la riparazione, quindi uno si sentiva risollevato, eccetera, e sì è. Per esempio, quando si diceva aprite un conto in banca intestato a Domine, Messer Domine Dio, Messer Domine Dio. Questo conto intestato a Messer Domine Dio era a favore dei poveri per riparare i latrocini compiuti da qualcuno. Mi pare come si chiama su a Padova, la cappella degli Scrovegni. L'ha fatta costruire il figlio per riparare le malefatte del padre. Vabbè, certamente è così, anche se lo dico male adesso. Comunque, allora, supplico mio buon Signore e buona Signora, ecco, che il peccatore sia, vi dicevo, assolto, curato, risanato e salvato. Poi dice Sant'Anselmo che quando tu offendi Cristo, offendi anche la Vergine. Quindi Sant'Anselmo accomuna madre e figlio anche quando noi pecchiamo. Quando ho peccato contro il figlio, ho irritato la madre, né ho potuto offendere la madre senza recare ingiuria al figlio, tutte e due. Vabbè, dopo Sant'Anselmo, il tempo passa, grazie a Dio per voi. Allora, Sant'Anselmo parla di Maria, la invoca, o genitrice della vita, madre della salvezza, tempio della pietà e della misericordia, la mia anima è talmente macchiata di brutture, di fetore. Eh sì, non è colpa nostra, il peccato è questo, di brutture, di fetore. Poi si parla delle piaghe, le ulcere dei miei peccati, ma la tua misericordia, eccetera. La sporcizia che c'è in me, Sant'Anselmo, che era stato abate e poi arcivescovo. Sant'Anselmo che invoca Maria Santissima, mentre quando andavo a scuola, Suor Mariano, ricordo, padre Renzo, no, il pastore Renzo Bertalotti, che non voleva sentire parlare Maria Santissima. Guardi, Maria è santa, non santissima, però noi siamo abituati a Maria Santissima. Vedete, grazie a Dio, io ci tengo. Per mezzo di Maria, tua Santissima Madre, altri miei confratelli in Monfortani, no, dice basta Maria, tua Santa Madre. Ma no, Santissima, perché è la Santa dei Santi, è la Madre, la Signora dei Santi, quindi sta sopra i Santi comuni. Vabbè, Maria Santissima, o grande Signora, potentissima e misericordiosa, benignissima, piissima, eccetera. Questo per dire la grandezza della Vergine assunta in cielo che si interessa a noi. Velocemente, Eadmero di Canterbury, questo qui è quello che anticipa, se voi vi ricordate, anticipa un po' Scoto. Scoto, vi ricordate, circa l'Immacolata, che diceva Dio potuit, dequit ergo fecit. Dio poteva, no? Potuit, poteva, era dequit, era opportuno, e per questo fece la Madonna Immacolata. E Eadmero di Canterbury in pratica anticipa questo detto fatto proprio dopo da Don Scoto. E difatti dice Eadmero: potuit plane et voluit, sigitur voluit fecit. Dio poteva e lo volle, siccome sigitur voluit, se pertanto lo volle, lo fece, lo voleva e lo fece. Vabbè, però Eadmero pone in Maria il monopolio della divina misericordia. Dice che egli, Cristo, è la nostra misericordia e tu sei la madre della misericordia stessa. Vi ho detto prima, no? Gesù è la misericordia e tu sei la madre della misericordia. Non mancare, qui adesso richiama la Madonna, non mancare ai tuoi impegni verso di noi, perché colui che per mezzo tuo divenne nostro fratello, affinché noi potessimo essere salvati, non ignorerà il tuo volere per quanto concerne la nostra salvezza. Cioè, non mancare i tuoi impegni, perché Gesù, quando mi dovrà giudicare, terrà conto di quello che dici tu nei miei confronti. Quindi non mancare i tuoi impegni di madre di misericordia. Aiutare i peccatori farebbe parte del compito della Vergine, al punto che se ella non garantisse il suo aiuto, verrebbe a mancare lo scopo della sua esaltazione. In pratica dice così: tu sei esaltata nei cieli, nel più alto dei cieli, ma la tua gloria implica, diventa impegno per te della nostra salvezza, perché la tua gloria è la nostra salvezza. Se tu non ci salvi, ne va di mezzo la tua gloria, ne va di mezzo, sì sì, così, anche se io lo dico male, Poi dice anche che da quando sei salita lassù, o Signora, irraggi il cielo con la nuova ed eccellentissima dignità delle tue virtù e lo illumini con la luce della tua misericordia. Rendici partecipi del tuo premio. rendici partecipi del tuo premio. Va bene, altre cose, volere la Maria che vuole la nostra salvezza, eccetera. Vabbè, dopo... intanto male faremo allora. Dopo questo, Sant'Anselmo, no, Admero chiede alla Madonna di essere ammessi a partecipare al suo premio beato. In pratica sarebbe, dice così, che se tu non salvi noi miseri, quasi ne deriva un danno alla tua gloria. Sì, perché? Perché se tu non ci salvi ne deriva un danno alla tua gloria. Forse si potrebbe dire in qualche modo una cosa del genere, o buona signora, se tu fossi diventata madre di Dio unicamente per la tua gloria e l'utilità personale. Ma quel Dio che ha preso la natura umana dalla tua purissima carne lo ha fatto per la tua e la nostra comune salvezza. Quindi, in pratica, la gloria della Madonna è salvare noi. Se non ci salvi, è a tuo danno, a danno della tua gloria. Sì, ma qui dobbiamo capire lo stile retorico o anche mistico. Certo, perché... Qui ricordate, io sono prete da 44 anni, ho 70 anni ormai, vedete come li porto bene, vero? Così mi dicono, mica tanto, vabbè, comunque, ma io quante volte ho chiesto a dei giovani per abituarli a essere un po' più meno egoisti, un po' più altrui. Se tu fossi in paradiso, da solo lassù, pieno di gioia, e il Signore ti mostrasse l'inferno, che gioia avresti? Padre, la mia gioia non sarebbe completa. Certo, sì o no? La mia gioia è completa quando tutti ci salviamo. E così, per la Madonna, se tu non ci salvi, ne va di mezzo la tua gloria. La madre non è felice perché le mancano dei figli, o no? È importante, eh? Terzo, mamma mia, dobbiamo correre. Bernardo di Chiaravalle. Allora, San Bernardo è l'autore che ha dominato il suo secolo XII. Per l'amore per la Vergine e la sua vita costituiscono una sola cosa. San Bernardo è colui che parla della Madonna. Un po' aveva grande oratoria e anche spirito di contemplazione, davvero. Comunque, San Bernardo non attribuisce mai a Maria Madre Nostra, però vedremo. San Bernardo si concentra sui misteri di Cristo e sua madre, soprattutto, anche qui, sull'Annunciazione e Assunzione. San Bernardo è quello che dice: Maria ha reso Dio accessibile a noi e rende noi accessibili, accostabili a Dio. Dove trovi Gesù? Dove? A Betlemme, al presepio, nel seno virginale della madre sua. Qui ditelo quando certi preti dicono: no, a me basta Gesù. Gesù, Gesù da chi è nato? Dove riposa Gesù? Dove? I magi, quando entrano, vogliono venire a Gesù, chi trovano nella casa? Maria e il bambino e sua madre. Comunque, San Bernardo dice questo: cerchi Gesù, lo troverai nel presepio, nel seno della Vergine Madre sua. Dopo Bernardo dice: tu hai timore di accostarti a Gesù giudice. Guardate che Dio è giudice, verrà a giudicare i vivi e i morti. Oggi voi vi dimenticate. La misericordia, misericordia. La misericordia è secondo giustizia, davvero, Comunque, allora, tu hai paura di accostarti a Cristo giudice, eppure Cristo è tuo fratello. Maria ha reso Cristo tuo fratello, però se non osi accostarti a Gesù, tuo fratello, puoi avere un avvocato per accostarti a lui. Chi è questo avvocato? Ricorri a Maria. Dopo San Bernardo dice che Maria è madre di misericordia per le sofferenze che ha patito. Allora qui sapete che Gesù è morto nel corpo, Maria è morta con lui nel cuore. La spada non avrebbe raggiunto la carne del figlio se non passando per l'anima della madre. Dopo vi ricordo Bernardo che dice presso la croce, sentite, non chiama mai Maria madre nostra, però sentite qua, presso la croce c'è uno scambio di figli, lo sapete, ma lo leggo questo, uno scambio di figli. Maria perde il figlio, offre il figlio e c'è questo scambio. Quale scambio ti viene dato Giovanni al posto di Gesù? Il servo al posto del Signore, il discepolo al posto del Maestro, eccetera. Quindi Maria che ci accetta come figli. Dopo San Bernardo dice Maria va vista come mediatrice presso Cristo Sole di giustizia, Cristo Sole di giustizia. Andando avanti, Maria in quanto madre del giudice. Per favore parliamo anche di Dio, giudizio di Dio. Oggi vedo che ci dimentichiamo del catechismo della Chiesa Cattolica. Per esempio, nessuno parla che non basta lasciare i propri paesi dove c'è la guerra. La Chiesa invita anche a difendere la propria patria, sì o no? Ma nessuno dice mai niente, no. Difendere la propria patria, perché c'è la città, la Gerusalemme celeste, ma intanto c'è anche questa e dobbiamo essere artefici anche della Gerusalemme terrena. Comunque, in quanto madre del giudice, madre di misericordia, la Vergine è quella che tratta gli affari della nostra salvezza. Ecco Maria negozium, Maria tratta gli affari della nostra salvezza. E dopo sentite questa sfida che San Bernardo lancia a chi pretende di provare che la Vergine non ha accolto qualche sua richiesta. Ah, tu dici che la Madonna non ti ha ascoltata? Ah, dici questo? Momento. O Vergine, se dovesse esistere qualcuno che ti ha invocato nelle sue necessità e ricorda di essere da te stato trascurato, lasciamo pure che taccia sulla tua misericordia. Tu sei madre di misericordia, quindi accogli tutti. E se qualcuno dicesse che tu non l'hai esaudito, lasciamo, non si può più parlare della tua misericordia, ma tu sei la misericordia. Poi vi ricordo la Salve Regina, o Clemente, o Pia, o Dolce Vergine Maria. Questa frase San Bernardo l'ha ricevuta dagli angeli, sapete. Sono al quarto, Arnaldo Disciato di Bonneval, che è discepolo e biografo, mamma mia, di San Bernardo. Quest'autore parla di Maria presso il Calvario e dobbiamo su questo ritenere bene, è una novità. Innanzitutto, secondo Sant'Agostino, il contributo di Maria non è solo Maria, la maternità biologica di Maria, ma la maternità di Maria per fede. La maternità per fede, certo, Maria è madre per fede. Ebbene, questo è il tema di Agostino, ma anche Arnaldo di Chartres accentua questo. Maria è madre per libera scelta, ispirata dalla fede. E Arnaldo poi accentua la presenza di Maria sul Calvario, finalmente sentiamo questo. E difatti dice, sul Calvario ci sono due altari, due. Uno nel corpo di Cristo e uno nel cuore di Maria, eccetera. Dopo, questa frase non la spiego ma può essere equivoca. Dunque sembra che Maria e Gesù sono sullo stesso piano nella misericordia, non è proprio così. Comunque, la madre e il figlio si dividono davanti al padre questi compiti. Con straordinaria opera di mediazione rafforzano l'opera della redenzione, cioè Maria e Gesù che collaborano per la misericordia. Ecco, però di per sé si dice Gesù rimette, perdona, Maria intercede, va bene? Per dire che la teologia classica è sempre bene, Gesù colui che perdona. Maria chiede, intercede per il perdono, e avanti. Dopo, siccome Gesù e Maria sono uniti dalla stessa gloria, sentite, l'unità non ammette divisione, dice Admero, Arnaldo, pardon. E quindi la gloria del figlio non è solo comune con la madre, ma è la medesima gloria. Cioè Gesù e Maria godono della stessa gloria. Qui io stesso non l'ho capito abbastanza, quindi mi fermo. La stessa gloria del figlio è della madre, tuttavia Gesù è Dio. Vabbè. Però questo è per dire che tutte e due sono interessati a portarci alla stessa gloria, va bene? Qui si potrebbe però andare a ristudiare un po' San Paolo per capire questo. Sentite, dopo però Arnaldo è quello che dice l'Apostolo Giovanni sostituisce, vabbè, allora, a Pietro è affidata la Chiesa, a te Giovanni è affidata Maria, va bene? Solo questa frase. Adesso alcuni rilievi, 2-3 minuti, non di più, rilievi conclusivi. Non si può parlare di notte medievale, di secoli bui, solo gli ignoranti o davvero coloro che hanno in mala fede dicono questo. Fino al 1600 non si è mai parlato del Medioevo, secoli bui. Il Medioevo risulta intessuto, vi ho detto, secondo quel poco che io ho potuto capire, almeno da 4 rinascite. Dopo c'è il Rinascimento, no? 4 rinascite, e questo periodo nel Medioevo si è creato lo spirito europeo. Io sto dicendo da vari anni, rileggendo le mie schede, sperando che gli occupanti a casa nostra non mi rovinino il computer. Ebbene, dunque, che chi vuole costruire un po' meglio la tanto auspicata unità europea vada a rivedere questi secoli, davvero. Davvero, Comunque in questi secoli si è creato uno spirito europeo e una civiltà europea dove Dio dominava tutto ma non schiacciava nessuno, Dio al di sopra di tutto. Poi vi ricordo nel Medioevo, a noi oggi non piace questo, ma noi parliamo molto di immanenza, di come orizzontalità. Medioevo prevaleva la verticalità. Quindi il primato dello spirito. Lo spirito, Platone diceva questo. Nell'uomo c'è un mostro dalle mille teste, Platone, non c'entra il Medioevo qui. Nell'uomo c'è un mostro dalle mille teste. Allora lo spirito dell'uomo deve dominare questo mostro che sono i vizi, i peccati, o no? Comunque, il primato dello spirito, e noi siamo molto amici degli animali. Mentre i romani antichi dicevano siamo umani, umani, non animali. Verticalità, primato dello spirito. Poi, armonia tra materia e spirito, tra cielo e terra. Sì, nel Medioevo si parlava molto della vita futura, la dimensione ultraterrena. Sì, oggi noi siamo tristi, fragili, feriti, piangiamo. Perché? Perché manchiamo della dimensione scatologica dell'uomo, davvero. Che povertà. Quando ero più giovane dicevo, 15-20 anni fa, predicavo, oggi siamo ricchi di soldi, ma poveri di fede. Oggi siamo poveri tutte e due. È chiaro, tu hai poca fede? Il tuo portafoglio sarà piccolo. Se hai molta fede, aumenteranno, come state attente, aumenteranno anche i soldi, certo, perché chi ha fede lavora, e noi oggi abbiamo troppa gente che non lavora da noi, davvero. San Benedetto, torna tu a spiegare questo, e voi padri della Tebaide del deserto, tornate voi. Comunque devo andare avanti. Dopo vi ricordo allora la gerarchizzazione. Quando si dice, ma nel Medioevo vassallo, vassori, è un momento. Nella società medievale però c'era unità interna, armonia. Vi ho detto c'era posto per tutti. Oggi abbiamo la dispersione, disintegrazione. Madre Teresa di Calcutta, non io, diceva tutto si è capovolto, tutto si è capovolto. Dopo, Maria è la grande sovrana, la Signora esaltata nella gloria del cielo. Noi invece parliamo di Maria, donna dei nostri giorni, una di noi, umile servetta. E qui me la son presa più volte anche con Santa Teresa di Gesù Bambino, perdonami e prega per me Santa Teresa, perché lei ci teneva a dire Maria è più madre che regina. No, tutte e due, cara Teresa, tutte e due. E certo, è regina, madre, ma regina. Vabbè, Maria per noi, ecco, davvero, in alto, accanto al figlio, proprio perché in alto intercede per noi. Poi Maria sta tra Cristo e la Chiesa. Dopo, Maria assunta in cielo, quale nostra madre e signora, suscita il senso del peccato, il ripudio delle nefandezze del peccato e ciò che provoca il giudizio di Dio. Eh sì, il giudizio di Dio. Ma lei è la grande interceditrice. Vi ricordo le brutture, il fetore del peccato. Poi, dunque, Maria assunta in cielo, il giudizio di Dio. Ah, questo che viene da Arnaldo. Poi termino veramente. Allora, la madre supplicava, il figlio intercedeva e il padre perdonava. Cioè Maria che viene considerata all'interno del mistero trinitario, certo. Anche questo è Maria nel mistero trinitario, ciò che in questi secoli non è stato molto sviluppato. Oggi noi cosa possiamo dire a questi secoli? Che forse volevamo, sì, ma proprio come un piccolo nano di fronte ai giganti, io potrei dire, forse vi chiedevamo di vedere il Natale come già l'inizio della Pasqua della Madonna, Gesù ritrovato dopo tre giorni nel Tempio, lì inizia il triduo pasquale della Madre, per esempio, quindi l'aspetto pasquale del Natale. Sì, il Natale di Maria è già la sua Pasqua, l'annunciazione a Maria è già annunciazione del risorto, si potrebbe dire poi anche sviluppare di più Maria nel cenacolo, Maria nella istituzione dell'Eucarestia che viene un po' dopo, però San Bonaventura ce ne parlano. Ecco, tutto questo. Comunque, adesso è finito allora, perché volevo leggere la preghiera, ma fa niente. Intanto vi ringrazio, grazie per la pazienza che avete avuto. Grazie. 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 Che il Signore ricompensi voi e tutte le vostre comunità. O Signora, Madre di Misericordia, Tu che in questa notte hai dato al mondo il Salvatore, sii per me una degna interceditrice. Mi rifugio nel tuo parto glorioso e singolare, o Piissima, ma tu inclina verso le mie preghiere l'orecchio della tua bontà. Temo moltissimo che la mia vita possa dispiacere al Figlio tuo, ma siccome, o Signora, egli si è manifestato al mondo per mezzo tuo, ti prego, possa egli, per il tuo intervento, avere subito pietà di me. Amen. Grazie, grazie. Vi ho annoiato, vero? Quando rinascerò sarò diverso. La rinascita è la prima risurrezione, l'Apocalisse.
Grazie, padre Sergio, di questa irruenta ma incisiva conferenza che ci ha fatto nei percorsi medievali, toccando i grandi massimi autori del Medioevo, quindi tra quattro almeno, no? Che segnano, per così dire, la tappa, le tappe una dopo l'altra, benedettini, cistercensi, benissimo. Del resto la Salve Regina che cosa ci dice? Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi. Siamo lì, siamo nel contesto di Bernardo e quindi nel contesto dei cistercensi. Di conseguenza questo concetto di regina, madre, avvocata e gli occhi pietosi che si rivolgono su noi peccatori e poveri, perciò segnati, dal, come dicevi, dalle piaghe del peccato, ma bisognosi di essere curati, sanati, riportati alla bellezza originaria per la sua intercessione, per il suo intervento regale, regina e materno. A voi, grazie Padre Sergio. Qualche domanda vostra? I percorsi medievali? Non è bello percorrere, ma sarebbe proprio da tuffarcisi dentro in questo mare magno dei grandi pensatori e mistici, di quelli che erano i grandi santi e anche operatori della riforma agraria, se volete, o delle altre riforme necessarie a quel tempo per vivere meno indegnamente sulla terra da figli di Dio. Grazie Padre Sergio, a voi.
Grazie a voi.